Dunque, la volta scorsa avevamo parlato di Cirese e questa volta proseguiamo, non so se finendo, ma ci sono anche una serie degli altri scritti che sono collegati. Scusate, forse moriamo soffocati, ma per qualche minuto, almeno questa che va verso di me, la costa. Ci sono i saggi di Baratta e Fabio Dei che vorrei sicuramente commentare e sono strettamente collegati alle faccende di Cirese. Ho completato la lista dei doppi asterischi, quindi il pacchetto definitivo delle dispense, e lo pubblicherei stasera se faccio in tempo a compilare anche il diario della lezione di oggi, e se no entro domani, insomma. E ho fatto i conti che sono 13 testi, però appunto molto variabili fra di loro, dalla singola pagina a quelli più consistenti, per un totale di numero di pagine contate su lì dove sono stati pubblicati di 160, quindi sarebbe come un altro piccolo libro che si aggiunge ai tre ufficiali del programma. E ci ho tolto con mio dispiacere l'ultimo saggio al quale tenevo, che era quello di Pizza, perché ufficialmente fa 40 pagine, anche se sono molto impaginate con molto spazio intorno, quindi sarebbe una 20-25 vere, ma però comunque si andavano ad aggiungere, diventavano 200 ufficiali, potevano risultare spaventanti, e quindi non quello l'ho tolto, ma insomma ai volonterosi lo segnalo, perché su Gramsci e De Martino dà una serie, ne abbiamo anche parlato, ma dà una serie di indicazioni interessanti. La volta scorsa, appunto, parlando di Cirese, poi ho fatto questo confronto fra De Martino e Cirese rispetto a Gramsci, aggiungendoci anche un triangolo con Croce e Lévi-Strauss. Avevamo visto le prime cose di Cirese su Gramsci anni 49-51 e poi avevamo cominciato a vedere le letture più approfondite, Dispense cagliaritane del 59 e l'articolo Alterità e dislivelli interni di cultura nelle società superiori, che data come esposizione a un convegno del 65 e poi è stato pubblicato, tradotto in varie lingue, fino al 72 da lui stesso in libro. E in questo articolo, Alterità e dislivelli interni di cultura, bene o male Cirese, insomma, mette un po' i termini fondamentali di quelle che saranno le sue caposaldi, diciamo, della sua lettura gramsciana. Lo abbiamo già abbastanza esaminato, quindi non ci torno, però rimanevano alcune osservazioni in coda di quell'articolo che non ho menzionato la volta scorsa, e quindi su questo finirei, perché appunto in fine di quell'articolo Cirese faceva tre osservazioni, diciamo un po' come a tirare le fila del suo discorso. Che si possono titolare così: il popolo va considerato nella sua variabilità storica, cioè come portato, si diceva una volta, della lettura gramsciana. Uno dei tratti fondamentali era questo, cioè una concezione storica della nozione di popolo. Se popolo è l'insieme delle classi subalterne di ogni società esistita, con Vittorio Santoli, dice Cirese, noi possiamo dire che il popolo dei demologi è una variabile che ogni volta va riempita di contenuto. La seconda osservazione era che i fatti euroetnici sono anch'essi formazioni storiche. Euroetnici è un'invenzione lessicale che Cirese usa in questo saggio per dire i fatti culturali di cui si occupa l'etnologia europea. Un intervento appunto a un convegno di etnologia europea che, come abbiamo detto, è uno dei nomi che in giro per l'Europa vengono dati a studio delle tradizioni popolari, demologia, folklore, vale anche etnologia europea. C'è un'associazione di etnologia europea, una rivista che si chiamava Etnologia Europea, e per dire l'oggetto di studio Cirese li chiamava i fatti euroetnici, cioè i fatti culturali etnici, ma di pertinenza dello studio degli europeanisti. Sono formazioni storiche, e cioè non ancora una volta un catalogo fisso di cose, di fatti, di lista della spesa, e qui formula la sua, diciamo, dà le sue indicazioni su come si producano come macro cause i dislivelli interni di cultura, e per tre motivazioni essenziali, per tre cause essenziali, una oggettiva e due soggettive. Quella oggettiva riferita alla proprio materiale difficoltà di comunicazione, cioè all'esistenza di periferie che sono lontane dal centro. Ricordiamo che appunto questo intervento è del 65, lui sottolineava già il grande nuovo dinamismo, eccetera, ma il mondo del 65 era il mondo del 65, l'abbiamo già accennato la volta scorsa. Periferie, quindi difficoltà di comunicazione fra centro e periferie, causa oggettiva di formazione dei dislivelli. Un esempio che si faceva non in questo contesto ma in altri era la moda, cioè il fatto che in periferia, nelle città di periferia, le riviste di moda arrivano dopo le sarte. Ripeto, non pensiamo all'oggi, pensiamo a quando il mezzo a stampa era l'unico veicolo di trasmissione. Le sarte realizzavano i modellini dell'anno prima che nella città di provenienza, Parigi, venivano prodotte l'anno prima. In provincia la moda era con un anno di ritardo. Pura e semplice esistenza di centro-periferia in termini realmente fisici. E due soggettive, con i due grandi termini della questione, classi dominanti, classi subalterne. Gli uni, esclusivismo culturale, classi dominanti, cercano fin dove è possibile di tenere fuori le classi subalterne dall'accesso agli strumenti di crescita e di elaborazione culturale. Ricordiamoci che il voto a tutti è una conquista progressiva e il voto alle donne è un fatto del dopoguerra in Italia. L'educazione, la scuola obbligatoria è un fatto del dopoguerra in Italia e il suo allungamento come età è un fatto che si è, diciamo, sviluppato progressivamente. Esclusivismo culturale è la formula tecnica che si usa per designare un atteggiamento appunto da parte delle classi dominanti che cercano di tenere le distanze e non dare strumenti di crescita appunto culturale alle classi subalterne. Ma c'è anche il fenomeno inverso, fenomeni di resistenza, di non accettazione, di rifiuto, di rigetto per quello che viene dall'alto. Rifiuto, rigetto, resistenza dal basso. Terza osservazione conclusiva di Cirese era: i fatti euroetnici, cioè le cose di cui si occupa l'etnologia europea, mantengono una loro specificità rispetto a ciò di cui si occupa l'etnologia tout court, cioè lo studio dei paesi extraeuropei. Questa specificità fa ovviamente riferimento alla complessità della situazione delle società occidentali, nordamericane, diciamo della cultura occidentale, alla complessità è l'articolazione sociale interna di queste società, perché dal punto di vista appunto della circolazione culturale, della dinamica dei fatti culturali, Cirese osserva che nelle società occidentali i due fenomeni della inculturazione e della acculturazione si sommano, si combinano e si intrecciano in modo molto più complicato che non sia nei rapporti tra società occidentali e società extraeuropee, dove il rapporto è più semplicemente di acculturazione. Ricordate che inculturazione e acculturazione sono due termini del gergo appunto antropologico, per indicare con inculturazione la trasmissione culturale all'interno di uno stesso gruppo. Esempio classico, l'educazione dei giovani all'interno di un ambiente familiare, all'interno di un ambiente geografico di comunità e cose del genere. Quindi trasmissione all'interno della stessa dello stesso gruppo, dello stesso strato sociale, poi nelle società occidentali probabilmente, e di norma da generazione a generazione, come caso più classico. Acculturazione è un passaggio di fatti di cultura tra gruppi sociali diversi, tra civiltà o culture diverse. Il colonialismo, con l'imposizione di modelli culturali non autoctoni, è il caso più lampante, ma nel caso delle società appunto occidentali, stratificate e complesse dal punto di vista sociale, l'istituzione educativa rappresenta un caso di trasmissione acculturativa in presenza dei dislivelli interni di cultura, per cui bambini di educazione, di crescita, di formazione squisitamente dialettale e locale, si trovano esposti per la prima volta nelle aule scolastiche alla lingua nazionale, a nozioni e a racconti che riguardano fatti e vicende appunto di una comunità molto più allargata e che spesso non è già conosciuta, non dialoga direttamente con l'esperienza precedente. Qui stiamo parlando appunto di una situazione chiaramente non riferibile all'oggi che conosciamo, ma pensiamo alle nostre scuole che sono frequentate da tantissimi bambini o non nati in Italia, o nati in Italia da genitori non nati in Italia, e questo è un fenomeno analogo. In famiglia hanno una lingua e una cultura e diciamo, cognizioni che non hanno a che fare con quelli che gli vengono raccontati a scuola. Ma questo era il caso classico delle scuole del regno italiano. Ne abbiamo già accennato quando ci fu la riforma Gentile del 23, con l'intervento specifico di Giuseppe Lombardo Radice, si posero il problema del dialogo fra istituzione scolastica nazionale e realtà regionali, realtà locali. Si inventarono il fatto che dovevano essere prodotti e adottati libri di testo, stiamo parlando delle scuole elementari, di cultura regionale, che dessero anche spazio al dialetto, eccetera. È un esperimento che è durato abbastanza poco, lo stesso Gentile se n'è andato dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma era un problema reale nell'Italia, ancora alla metà degli anni 20, di formazione di una coinè nazionale. Adesso la faccenda si trasferisce ad altro, ma appunto la scuola è un luogo in cui questo avviene. Il bilinguismo, il biculturalismo, locale nazionale, centrale periferico, eccetera, che oggi appunto sentiamo raccontare in altri termini per le nostre scuole, nei decenni precedenti era un fatto assolutamente caratterizzante la situazione interna, come dislivello interno di cultura. L'ultimissima annotazione che fa in questo saggio cinese è quella che tutto quello che si è venuto raccontando e dipanando andrebbe poi dopo messo alla prova con altre categorie, con altri strumenti di lavoro, e il suo riferimento è alla relazione tra lo storicismo individuante, o meglio l'individuazione di tipo storicistico, e la generalizzazione e comparazione di tipo antropologico. Quindi si lancia il tema che è di quegli anni e che viene ripreso da lui e da molti altri in vari interventi, e delle relazioni fra la tradizione disciplinare specifica della demologia o tradizioni popolari o etnologia europea, come la si vuol chiamare, e all'interno di questa di un possibile contributo gramsciano o più latamente negli anni immediatamente successivi a questi di cui stiamo parlando, quindi tra fine anni 60 e soprattutto inizio anni 70, il problema del rapporto fra marxismo e antropologia, in cui Gramsci funge da rappresentante nazionale del marxismo, ma è un tema di carattere molto più generale e non solo italiano, cioè questa è una questione che si pone in quegli anni nelle antropologie professionali europee, nordamericane, eccetera, con varie declinazioni. Se proseguissimo, diciamo, da un punto di vista strettamente cronologico, a seguire il discorso di Cirese, dovremmo parlare del saggio che è esattamente con termine da un punto di vista di anni a questo di cui abbiamo appena parlato, che è Concezioni del mondo, filosofia spontanea e folklore in Gramsci. Ma vorrei fare un piccolo salto cronologico, perché è quello un saggio che ha, appunto, viene proposto anche quello come intervento a un convegno nel 67, ha varie versioni ed edizioni a stampa, ha un'edizione canonica del 76, che è quella da cui sono tratte le parti che sono per voi da leggere, con una serie di aggiunte e postille, ed è una cosa che ha dato poi adito a varie riprese e discussioni, e vorrei trattarlo piuttosto in relazione a quelle, per arrivare invece a dire abbastanza rapidamente qualcosa di quello che è stato poi il monumento della demologia di derivazione gramsciana formulata da Cirese, cioè questo libro che si chiama Cultura egemonica e culture subalterne, che è stato edito per la prima volta nel 71 in versione parziale, e la versione definitiva, questa qui, del 73. È un libro che è un manuale, e i manuali sono quelle cose che si fanno leggere molto perché si impongono nei programmi d'esame a generazioni di studenti, che formano pietre costitutive di edifici di norma. Nel caso specifico di questo libro è stato un punto di passaggio che ha avuto una vita molto molto lunga, e nell'Accademia italiana, in cui a lungo appunto la tradizione più forte, che era quella appunto della demologia, delle tradizioni popolari, accademicamente fino alle soglie dell'avvento del nuovo ordinamento, cioè degli anni 2000, aveva un maggior numero di insegnamenti in Italia, questo libro è stato molto adottato, molto fatto leggere, e quindi anche molto discusso, oltre che molto utilizzato, ed è un libro di cui tra l'anno scorso e l'anno prima, in realtà, perché nel 2013 cadeva il quarantennale di questo libro, sono stati anche organizzati alcuni convegni per discutere appunto culture egemoniche e culture subalterne 40 anni dopo. Sta per uscire sulla rivista Lares, diretta da Pietro Clemente, un fascicolo monografico che un po', diciamo, riporta i contributi a questi convegni e altri contributi, perché, diciamo, la riflessione su questo libro è stata un po' l'occasione per fare il punto su una intera stagione e l'impronta che Cirese gli aveva dato come personaggio, uno dei personaggi, diciamo, rilevanti del panorama accademico e scientifico italiano di questo campo di studi. E questo libro è stato un po', diciamo, il punto di riferimento, il punto di arrivo di uno dei suoi percorsi di ricerca. Infatti una delle questioni discusse è se sia solo una pietra miliare o sia anche una pietra tombale su una tradizione di studi, perché bene o male questo libro appunto esce nel 73 e lui per primo, Cirese, che nel 73 viene a insegnare a Roma dopo un quindicennio cagliaritano e un biennio senese, passa a insegnare antropologia culturale, che era un'etichetta che appunto si cominciava a diffondere negli anni 70 e che poi pian piano prende il netto sopravvento, che era un'etichetta molto discussa e controversa. Ricordate gli accenni che abbiamo fatto con De Martino, che con la linea De Santis Croce Gramsci la osteggiava fermamente. Quindi su questo non ci mettiamo a discutere di questo, perché sennò andiamo troppo lontano, ma di fatto lui stesso ci rese per primo, a partire almeno dalla metà degli anni 70, comincia a occuparsi d'altro e a riempire la sua vita di studioso e di scienziato, ma anche il suo insegnamento, cioè i corsi che faceva come didattica a Roma, di altri contenuti che appunto si distanziano dalla prospettiva e dai lavori che aveva fatto soprattutto nel quindicennio cagliaritano, che sono più chiaramente identificabili come demologia, come tradizioni popolari, eccetera. La cattedra a Roma, per esempio, di storia delle tradizioni popolari, che era stata di Toschi, passerà a Diego Carpitella, che era un'altra figura sulla quale vi incito a incuriosirvi. È stata una figura molto poliedrica, e però, diciamo, non è famoso per la storia dei nostri studi come cultore delle tradizioni popolari, che pure ha insegnato ufficialmente, ma insieme a Roberto Leidi, l'inventore dell'etnomusicologia in Italia, i due etnomusicologi con cui fa degli esami qui a Roma, cioè Giuliani e Giannattasio, sono suoi allievi, e ha inventato la cinesica, cioè lo studio della gestualità, è stato uno dei fondatori dell'antropologia visiva, cioè dell'uso dei mezzi fotografici e soprattutto di videoriprese e cineriprese come strumento di indagine al pari della scrittura. Quindi personaggio poliedrico, però Carpitella a Roma aveva lui la parte di tradizioni popolari, non Cirese, che venne da Siena chiamato a filosofia, dove era attivo l'insegnamento di antropologia culturale. Per i suoi 20 anni romani, Cirese, tranne un anno credo, tutti gli anni ha messo in programma culture egemoniche e culture subalterne per antropologia culturale, e di fatto con corsi monografici che si occupavano di molte altre cose, da Propp a Levi-Strauss alla parentela a molte altre cose. E questo libro in effetti si presta anche a questo uso multiforme, perché appunto è un po' un compimento di un suo percorso. Come accennavo la volta scorsa, quello che Cirese riteneva si dovesse fare era dotare la demologia, la storia delle tradizioni popolari, lo studio del folklore o etnologia europea, di un retroterra teorico, di una dignità teorica, di uno statuto teorico che le consentisse di sedersi da pari a pari al tavolo con la storia, con la filosofia, con la letteratura, con la storia dell'arte, eccetera, e non di fare da sorella povera o specialista di curiosità, di bizzarrie, eccetera, per cui chiami quello di tradizioni popolari che ti racconta i fattarelli. E Cirese fa due cose per, diciamo, realizzare questo programma. Da un lato dialoga con Gramsci, e lui, un marxista, diciamo, come tanti all'epoca dei cultori di studi antropologici, trova nelle pagine di Gramsci, come abbiamo visto, tra Dispense Gagliaritane e Alterità e Dislivelli di cultura, ci sono già abbastanza tutti gli elementi delle sue letture gramsciane, che poi verranno sviluppate nell'altro saggio, Concezioni del mondo, eccetera, in un modo anche, diciamo, dal punto di vista dello stile di indagine, molto originale. Ma i contenuti più o meno sono già formulati tra la metà degli anni 50, fine anni 50 e 60. Quindi da un lato c'è Gramsci come componente, e il titolo Cultura egemonica singolare e culture subalterne plurale è lessico strettamente, squisitamente gramsciano, cioè è il titolo di libro più gramsciano che sia uscito negli studi antropologici italiani. E Gramsci ci compare fin dalle prime pagine per questioni di definizioni di base e di fondo. Però c'è tutta un'altra operazione che Cirese fa. Dentro questo libro ci sta Saussure, ci sta Lévi-Strauss, ci sta l'etnologia, elementi di classica, a partire da un suo grande punto di riferimento che è Taylor, quello della nozione di cultura. E dunque è un libro che è sì un manuale, ed è un manuale che nella sua autodefinizione delle prime pagine parla di demologia, parla di tradizioni popolari, parla di folklore, ed esordisce e poi chiude anche dicendo: che senso ha oggi occuparsi di tradizioni popolari? Ha ancora senso occuparsi oggi, 1973, di tradizioni popolari, eccetera? Quindi saremmo in quell'ambito. Però il contenuto del libro, se confrontato con, che ne so, Introduzione allo studio delle tradizioni popolari, che era di Toschi, Storia del folklore europeo, ma era un libro di storia di Cocchiara, o qualsiasi altro manuale che era uscito in Italia durante l'epoca fascista, ne erano usciti ben tre, di Cocchiara, di Toschi e di Corso, è tutta un'altra cosa. Cioè la dignità teorica è fatta di strumenti interpretativi che dovrebbero essere buoni per la società contemporanea, da un lato, e dall'altro di un forte aggiornamento dei quadri di riferimento e degli interlocutori, mettendo a confronto appunto la tradizione demologica con le scienze guida del momento. La linguistica era un po' il punto di riferimento per le scienze umane del momento, e appunto in sede di definizione di teoria e di sviluppo di storia degli studi ci si ritrovano un po' tutte queste componenti. Il libro infatti è fatto di quattro parti. C'è un quadro informativo generale che è proprio i ferri del mestiere, ma che è i ferri del mestiere non solo dello studioso di tradizioni popolari, perché il primo capitolo, quadro informativo generale, è il concetto di cultura, l'etnocentrismo e l'esclusivismo culturale, la pluralità e la relatività delle culture, cultura osservante e cultura osservata. È antropologia, quello che oggi trovereste raccontato nel Kottak o in qualsiasi altro manuale di etnologia col quale vi confrontiate. Il capitolo che chiude, no, che sta a metà di questo quadro informativo generale, che è sguardo cronologico ai principali indirizzi di studio, fa riferimento a tutto il panorama degli studi demo-etno-antropologici, che è lo scioglimento del nostro DEA, cioè le tre tradizioni fondamentali tradizioni popolari, etnologia e antropologia, e ci stanno un po' detti tutti. Ci sono i confronti interdisciplinari, soprattutto appunto con la linguistica, ce n'è un capitolo specifico che si chiama Indicazioni interdisciplinari, sociologia, psicologia, psicoanalisi, etnologia ed etnografia, eccetera, storia delle religioni, paleontologia, antropogeografia, linguistica, sociolinguistica, psicolinguistica, semantica, semiologia. Questo gruppo di discipline che lui tra l'altro frequenterà molto negli anni successivi, era, diciamo, al momento un po' il gruppo delle discipline di riferimento. Una parte storica relativa allo sviluppo degli studi demologici più specificamente, e infine altre due parti, una che è una chiave dei rinvii bibliografici, che non è una semplice bibliografia ma è un vero campioncino di storia degli studi, ma non ne parliamo oggi, e un'altra che si chiama Criteri e tecniche di documentazione e analisi, che è un po' i ferri del mestiere della ricerca sul campo, che però appunto fa i conti non solo con la ricerca sul campo sui dislivelli interni o sui fatti euroetnici di cui parlava nell'altro articolo, ma rispetto a tutta la professionalità dell'antropologia. Quindi, diciamo, la sua operazione per mettere al passo coi tempi la demologia è un po' sintetizzata da questo libro, che gli consente di fare appunto l'antropologo culturale, portandosi appresso tutto quanto il bagaglio delle cose che aveva fatto fino allora. Nelle discussioni che abbiamo fatto appunto negli scorsi due anni è emerso anche l'aspetto pietra tombale, cioè è una fotografia da un punto di vista contenutistico del mondo che non c'è più, del mondo che era il mondo vivo e vivacissimo fino a tutti gli anni 50 e che continuava a esistere ancora negli anni 60, a cui lui dà una sistematizzazione teorica, appunto in termini di dislivelli di cultura interni, studio di dislivelli interni di cultura, e che però è nel frattempo cambiato e sempre più sarebbe cambiato. A questo strumentario teorico lui non ci mette più le mani. La cultura di massa, l'industria culturale, i consumi culturali di massa sono fenomeni che rimangono fuori dal suo orizzonte di interessi realmente. È una questione aperta se lo strumentario che aveva messo insieme renda abili a confrontarsi con questi terreni, o sia esso stesso inutilizzabile in questa direzione. Su questo, per esempio, si dice molte cose Fabio Dei nel saggio a cui ho messo i due asterischi e che quindi vi tocca di leggere come dispensa, e sono cose molto interessanti. Io non sono d'accordo su alcuni aspetti della ricostruzione di Fabio Dei, che si è sviluppata anche in diversi altri testi, ma essendo Fabio Dei veramente una delle migliori voci della nostra antropologia attuale, comunque penso che faccia bene confrontarsi con le sue posizioni. Per esempio, una delle cose che dice Dei, ma questo ci torneremo, è che Gramsci, come ispiratore di Cirese, è stato in realtà da Cirese un po' tradito, cioè rinchiuso e ritagliato, quando avrebbe avuto la capacità di dare un respiro molto più ampio e di bloccarsi meno su un contenuto, su un gruppo di contenuti, appunto, che sono quelli in cui ancora le fratture culturali corrispondenti alle fratture sociali erano molto marcate, molto evidenti, cosa che nel frattempo è sfumata. Io aggiungerei anche, ma appunto ci torneremo la volta prossima, immagino, che una delle cose che è cambiata nel panorama con cui ci si confronta non è soltanto il mondo come è fatto, per cui la struttura del capitale è cambiata, il comparto tessile di Prato è per il 50% in mano a imprenditori cinesi che vivono e operano in Italia e mandano i loro figli a scuola in Italia. C'è la finanziarizzazione, appunto la produzione di una, l'esistenza di una industria culturale di massa che prima non c'era, una diffusa alfabetizzazione che prima non c'era, per non parlare di tutta la tecnologia comunicativa che abbiamo a disposizione dall'ultimo ventennio. Sì, però una delle cose anche che è molto cambiata è la sparizione di una proiezione di soggettività di quelle fratture sociali e culturali che avevano una particolare evidenza, non solo perché effettivamente la distanza fra centro e periferia era maggiore. Se De Martino ci metteva 10 ore per andare a Matera, oggi ce ne mettiamo relativamente di meno. Punto, cioè relativamente. Però da Milano a Torino effettivamente ci mettiamo di meno, o comunque prendiamo l'aereo e andiamo da parecchie altre parti. E come ci insegna Padurai, le migrazioni di massa sono un corrispettivo delle comunicazioni di massa sul piano sociale. Ma quello che era presentissimo ai Cirese e ai suoi diciamo, interlocutori all'epoca in cui si formulavano queste teorie era anche una presenza soggettiva forte e chiassosa, e quindi era difficile fare orecchie da mercante, delle classi subalterne. Cioè la differenza, la frattura era una cosa rivendicata alla quale si dava sostanza anche da un punto di vista soggettivo. La rappresentanza politica delle classi subalterne era una delle variabili più forti sulla scena politica nazionale, continentale e mondiale. Questo quadro di riferimento, per cui nell'ambito degli studi che si occupavano appunto di differenze culturali, per molti era non solo ovvio prendere in considerazione, ma diventava addirittura un elemento di possibile riflessione per cambiare dall'interno i ferri del mestiere. Cultura egemonica e culture subalterne, lui lo tira fuori leggendo uno che di mestiere aveva fatto, finché non gliel'avevano impedito, il segretario del Partito Comunista in Italia, che è una cosa un po' bizzarra. Ora Gramsci è lui un segretario di partito bizzarro, se no non ci faremmo i corsi nel 2015. Ma comunque, come abbiamo tante volte sottolineato, la impostazione di Gramsci era molto marcata, e la sua appartenenza filosofica oltre che politica al marxismo era assolutamente pervasiva delle cose che diceva, e lo utilizzavano esattamente in questa chiave, non solo perché diceva cose interessanti e quindi se ne poteva occupare anche un Vittorio Santoli, ma quando arriveremo a parlare di concezioni del mondo e filosofia spontanea e istinto di classe, l'ultimo saggio di Cirese di cui parliamo, nella premessa a questo libro, in cui c'è la versione canonica di questo saggio con le sue postille, si parla di rifondazione in termini marxisti degli studi etnoantropologici in Italia. In un'intervista rilasciata a Sobrero in occasione dell'Alberto Sobrero che c'è oggi qui da noi e che è stato un collaboratore, non allievo, ma collaboratore di Cirese, torna sugli stessi temi e parla di nuovo di rifondazione marxista degli studi etnoantropologici in Italia, prospettiva con la quale per esempio un Francesco Remotti all'epoca polemizzerà duramente. Quindi persone che hanno speso una vita e avrebbero continuato a spendere il resto della loro vita da accademici, da scienziati, da studiosi su questi argomenti dialogano nel merito con il marxismo come termini di riferimento teorici e possibile repertorio di strumenti con i quali ripensare i propri stessi ferri di mestiere, del mestiere. Ma questo è perché questo è il corrispettivo sul piano dell'intellettualità, sul piano dell'editoria, sul piano del mercato editoriale, dell'assetto accademico, eccetera, eccetera, di come era fatto il mondo all'epoca, di una presenza soggettiva, organizzata, forte, capace di pezzi di egemonia, perché imporre a parti del mondo i propri termini del discorso, ricordate l'esempio che faceva nel suo capitolo conclusivo Kate Crehan delle indagini sui polinesiani che devono riciclare delle loro rivendicazioni usando il linguaggio dei colonialisti per farsi capire e ottenere alcunché, quello hai subito una egemonia, perché i termini del discorso sono quelli del potere coloniale. La parte subalterna, che è sempre rimasta tale politicamente e socialmente, del mondo popolare subalterno e De Martino, dell'insieme delle classi strumentali, eccetera, cui parla Gramsci, aveva anche una capacità di parziale egemonia, cioè di imposizione dei propri termini del discorso in campo politico, in campo culturale, e diciamo questa è una cosa che non c'è più, che è sparita a un certo punto e è uno degli ingredienti del cambiamento del mondo. Cioè il mondo è cambiato per tante cose, accennavo a degli esempi, questa però è una delle cose che va messa nel catalogo dei cambiamenti. Naturalmente nulla dicendo sulle motivazioni e sulle dinamiche di come ciò sia successo, ma è successo, e questo cambia dall'interno anche i termini del discorso, delle discipline, le mode culturali, la produzione editoriale e quella che appare essere legittima o non legittima formulazione teorica di nozioni e contro nozioni. Mi fermerei qui per la prima ora. Domande?
Volevo dire semplicemente che cioè basta ricordare che questa cosa come nello stesso periodo, più o meno, cioè l'impostazione del periodo del Cella è tanto una distinzione tra dominanti e dominati, tanto
altrettanto?
Fratturale.
Certo, ma appunto è
molto statica e forte, quindi non è il fatto che certo. È un caso nello stesso periodo in Italia.
È assolutamente presente come dicevo prima, nella stessa disciplina, per dire in Francia per l'appunto, Bourdieu non era un antropologo, ma i Meillassou, i Godelier, eccetera, facevano i conti col marxismo nelle loro ricerche africanistiche, cioè misurandosi con strumenti presi dal Capitale in società nelle quali non c'entrava niente, ed era quella la sfida. C'entra o non c'entra? Possiamo usarlo anche qui, perché appunto, detta nei termini gramsciani, si configurava come una concezione del mondo e della vita, e quindi tutto il resto diventava spesso, possibilmente, un caso particolare di un approccio più generale. L'approccio più generale essendo dato dall'interpretazione, con le mille varianti litigiosissime, marxista. E i casi particolari, la sociologia, la linguistica, l'antropologia, la politica o qualsiasi altra cosa, per cui Bourdieu appunto si applicava ai campi di sua pertinenza e interesse, ma gli economisti, i filosofi del diritto, insomma in qualsiasi campo, in questo senso dicevo una capacità di egemonia. Qualcosa che è un fenomeno squisitamente politico non si risolve in elezioni nei paesi dove ci sono le elezioni, o in guerre di liberazione dove c'è il colonialismo o via di mezzo. Diventa un oggetto di elaborazione culturale sul quale si pensa di poter innovare i fondamenti delle discipline, le più diverse. Quindi sì, assolutamente giusta questa osservazione.